Buongiorno ragazzi, oggi proseguendo con il cambiamento mondiale, una volta che abbiamo un attimino messo da parte la situazione italiana e del resto dell'Europa, come ad esempio la Francia, l'Inghilterra e la Spagna, andiamo a soffermarci su quello che succede in America. Infatti andremo a vedere come scoppierà una vera e propria rivoluzione a carattere economico e politico, perché comunque abbiamo visto che in gran parte degli stati finora studiati le rivoluzioni erano principalmente ad esempio a carattere industriale per quel che riguarda l'Inghilterra, con nuove invenzioni per poi espandersi anche in altre parti del mondo, oppure anche a carattere religioso, come è successo in Francia, o proprio a carattere economico, una vera e propria crisi, non tanto una rivoluzione per quel che riguarda l'Italia. Però oggi, come già detto, ci soffermeremo sulla rivoluzione americana. Il termine rivoluzione americana definisce l'insieme delle vicende che portarono alla nascita degli Stati Uniti d'America tra il 1763 e il 1787. Quindi vediamo che siamo sempre alla fine del 700, quasi a cavallo con l'800. La realtà politica vedeva l'America occidentale colonizzata dalle tre maggiori potenze europee, che erano Francia, Spagna e Inghilterra, che deteneva l'egemonia perché possedeva ben 13 colonie dell'America del Nord. Quindi, questo è importante perché, come voi già, saprete, nella, bandiera americana è proprio, un emblema che, descrive la situazione, ovvero, come sapete, è formata da, 13, strisce orizzontali bianche e rosse, e da 50 stelle, che le 13 strisce orizzontali, 7 bianche e 6 rosse per la precisione, alternate, stanno a rappresentare proprio le 13 colonie originarie, mentre le 50 stelle rappresentano i 50 stati della Confederazione. E quindi vedremo proprio come in questo momento è importante questa cosa. Infatti, la colonizzazione aveva avuto inizio con i corsari di Elisabetta I ed era continuata con l'arrivo dei puritani inglesi nel 1620, i cosiddetti padri pellegrini, che approdarono in Massachusetts, dove fondarono New Plymouth. La fondazione di questa colonia è considerata l'atto di nascita della nazione americana. 10 anni più tardi fu fondata la città di Boston. Molti altri coloni erano arrivati in cerca di fortuna o perché le leggi del loro paese di origine li avevano esclusi dall'eredità della famiglia o perché adempivano ad un contratto chiamato schiavitù temporanea, in base al quale, in cambio di 4 anni di duro lavoro, riscattavano il prezzo della traversata e ricevevano un appezzamento che poteva coltivare. Quindi che significa questo? Che era una sorta di baratto, ovvero io per 4 anni lavoro con assiduità la terra fino a ricevere un appezzo da poter coltivare. Vennero a contatto con gli indigeni, i pelle rossa, con i quali all'inizio vi furono rapporti anche commerciali e che man mano che i coloni espandevano i loro territori furono ricacciati a ovest. Nacque il New England, che comprendeva 4 colonie. Più a sud si trovava un territorio controllato dagli olandesi, in cui sorgeva la città di New Amsterdam, che, quando passò sotto il controllo inglese, fu chiamata New York. La regione centrale fu divisa in 4 colonie: New York, New Jersey, Delaware e Pennsylvania. A sud nacque il Maryland ad opera di coloni di religione cattolica, poi vi erano la Carolina del Sud e la Carolina del Nord e infine la Georgia. Vediamo adesso come erano amministrate queste colonie, visto che erano parecchie, vediamo anche come erano suddivise e amministrate, soprattutto da chi. Nell'America del Nord non esistevano le strutture economiche tipiche del feudalesimo. E i coloni arrivati avevano portato con sé dal loro passato soltanto l'amore per la libertà che li aveva indotti a partire. Al nord, le colonie settentrionali, che dipendevano dal governo inglese ed erano rette da governatori, erano occupate in prevalenza da calvinisti abituati a rispettare gli anziani. I governatori erano affiancati da consigli composti da personaggi scelti tra i più influenti della società. Il governatore e il consiglio formavano il potere esecutivo, mentre le assemblee elettive avevano il potere legislativo. Quindi vediamo come anche in questo caso c'erano i tre poteri a comandare, ovvero esecutivo, giudiziario e legislativo, anche se al momento sono citati soltanto quello esecutivo e quello legislativo, ma logicamente quello giudiziario per intuito ci si arriva a capire da chi potesse essere a chi potesse essere attribuito. Al nord vi era un'egemonia etnica e religiosa con una maggioranza di inglesi, che significa omogeneità etnica, ovvero che c'erano un'unica tipologia di persone, e un'attività economica in prevalenza agricola dedicata in gran parte alla coltivazione dei cereali, mentre sulla costa sorgevano molti cantieri grazie all'abbondanza di legname delle foreste. Quindi i cantieri ovviamente erano attivi per poter disboscare e lavorare il legname. Al centro, le colonie, in precedenza dominate dagli olandesi, presentavano etnie differenti con diverse religioni e diffusioni di grandi latifondi controllati da pochi proprietari. Si sviluppò una classe mercantile. Quindi vediamo come la situazione era ben distinta tra nord e centro, in cui al nord c'era omogeneità nelle persone, mentre al centro c'erano più etnie. Il sud, infine, per il clima subtropicale, vi erano state impiantate grandi piantagioni di tabacco, cotone e canna da zucchero, mentre il ceto dominante era costituito dall'aristocrazia fondiaria. Allora, perché ovviamente al sud ci saranno queste piantagioni? Perché con un determinato clima anche la terra avrà il suo percorso, ovvero se un clima è torrido non puoi piantarci una determinata pianta, ma altre che possono resistere a quel determinato ambiente. E più che altro si è parlato di aristocrazia fondiaria, che sta a delineare un gruppo sociale che ha in comune il possesso di grandi proprietà terrieri. E quindi saranno coloro che avevano grandi possedimenti. Adesso logicamente vediamo, in base a queste attività che svolgeva ogni piccola colonia, come avevano rapporti con la madrepatria. Per tutto il Settecento le colonie intrattennero con la madrepatria un rapporto ambivalente, perché sentivano l'orgoglio di essere sudditi di Sua Maestà. Il Parlamento inglese, tuttavia, adottò una serie di leggi che inasprirono i rapporti con le colonie, e questo mi pare ovvio perché nel momento in cui la madrepatria si mette contro le colonie, loro è normale che si arrabbiano e intervengono in maniera negativa, logicamente. In realtà, già durante il secolo precedente, il governo inglese aveva ordinato alle colonie di commerciare esclusivamente con l'Inghilterra alcune merci pregiate come lo zucchero, il tabacco, le pelli, il legname e il ferro, al fine di garantirsi a prezzi convenienti le importazioni di questi prodotti. In seguito fu emanata un'altra legge che impediva ai coloni di impiantare delle industrie tessili perché avrebbero potuto soppiantare la produzione inglese. Quindi, per una sorta di concorrenza, venne anche vietato questa nuova nascita di industrie tessili, perché dice: dal momento in cui anche tu inizi a fabbricare dei materiali, poi togli a me e la produzione. Si verificò un'escalation, quindi un'evoluzione, che impedì l'emigrazione in America di tecnici e artigiani, la fabbricazione dei cappelli di feltro e la realizzazione di impianti per la produzione di manufatti in ferro. Le colonie erano considerate dagli inglesi come una fonte di materie prime e come un mercato con la funzione di supportare economicamente la produzione manufatturiera britannica. Adesso vediamo il paragrafo successivo, in cui si parla dalla guerra alla dichiarazione di indipendenza, che già dal titolo è tutto un dire. Nel corso della prima metà del Settecento, quando esplose la guerra di 7 anni tra i francesi che avevano occupato il Canada e gli inglesi, tutti i coloni e perfino le tribù indiane furono chiamati a combattere il re. Possiamo dire che questa guerra fu una delle prime di dimensioni mondiali e le cause vanno individuate nella rivalità coloniale tra Inghilterra e Francia, nella volontà dell'impero di recuperare i territori perduti con la pace di Aquisgrana precedentemente, ovvero nel 1748, nei timori della Russia e della Svezia per la crescente potenza della Prussia. Il conflitto, centrato sul rovesciamento delle alleanze, ossia sull'alleanza tra gli antichi nemici, Francia e Austria, e sugli accordi tra Prussia e Inghilterra, interessò quattro continenti, oltre ai campi di battaglia europei, dove la Prussia riuscì a tener testa agli eserciti coalizzati. In Nord America ci furono gli scontri lungo il confine con il Canada, le Antille francesi furono occupate dagli inglesi, stessa sorte toccò le basi francesi in India e in Africa. Il Trattato di Parigi nel febbraio del 1763 sancì il passaggio del Canada, delle Antille, del Senegal e delle basi in India della Francia all'Inghilterra, la Spagna acquisì la Louisiana dalla Francia come compensazione per la forzata cessione della Florida all'Inghilterra. Con un trattato successivo, l'impero confermò alla Prussia il possesso della Slesia. Essa segnò l'avvio dell'assoluta preeminenza coloniale britannica e il definitivo importe della Prussia quale potenza continentale di prima grandezza. Questa è diciamo in poche parole, la guerra dei 7 anni. E come abbiamo già detto, furono chiamati a combattere per il re e tutte le tribù indiane. L'Inghilterra vinse la guerra, come ho già detto, ma per mantenere l'esercito in America fu costretta a ricorrere a nuove tasse, tra cui l'odiata Sugar Act, che ora vi spiego che cos'è. Allora, qui dice che nel 1764 impose dei dazi sull'esportazione di zucchero e la Stamp Act che imponeva una tassa sui documenti legali. Allora, ovviamente la Sugar Act è proprio una legge emanata dal Parlamento britannico che però venne ritirata dopo 2 anni, poiché questi coloni americani che dovevano pagare la tassa sui prodotti importati e soprattutto sullo zucchero, ma anche vino e caffè e liquori acquistati, non erano più d'accordo. E più che altro videro che portava solamente peggioramenti alla situazione e per questo decisero dopo 2 anni di toglierla. Mentre per quel che riguarda la Stamp Act, come ho già detto, è la tassa sui documenti legali. Ma ebbe ancora più ripercussioni sulla popolazione. Infatti, il pagare la tassa su ogni foglio stampato era veramente un qualcosa di enorme, insomma, da poter inculcare alla gente. E per questo, di fronte a quest'ultima tassa, le colonie si ribellarono perché il Parlamento inglese ledeva il loro diritto di legiferare autonomamente attraverso le proprie assemblee legislative. Questo che significa che il Parlamento inglese in questo momento si sentiva attaccato e soprattutto non più libero di poter gestire le proprie riunioni e assemblee in maniera più libera e tranquilla, ma piuttosto più controllati e soprattutto era un'azione più onerosa in quanto dovevano versare tot soldi ogni volta che ciò avveniva. Il Parlamento inglese abolì così, come ho già detto, la Stamp Act, ma approvò la Declaration Act, in cui affermava il diritto di legiferare in qualsiasi ambito. Che cos'è questo Declaration Act? Sarebbe un atto del Parlamento della Gran Bretagna che, accompagnato dall'abrogazione della Stamp Act ed il cambio e la diminuzione della Sugar Act, praticamente disdiceva tutto ciò che prima era stato approvato, ovvero queste tasse vennero abolite. A questo punto il motto dei coloni diventò No Taxation Without Representation, ovvero nessuna tassa se non c'è rappresentanza, e iniziò il boicottaggio dell'acquisto di manufatti inglesi, mentre a Boston, il 16 dicembre del 1773, venne buttato a mare un carico di tè, come una sorta di ribellione, no? Di conseguenza, Il governo britannico adottò un provvedimento per la chiusura immediata del porto di Boston. Ovviamente vennero buttati quintali di tè in mare e vennero anche incendiate le imbarcazioni. Si moltiplicarono così le violenze contro i funzionari inglesi e l'Inghilterra rispose con la repressione. Rifiutò infatti tutte le richieste di maggiori libertà da parte delle associazioni dei coloni, rafforzò il potere dei giudici inviati dalla madrepatria, inviò ulteriori funzionari, impose maggiori tasse e ridusse la libertà dei coloni. E ovviamente ci furono diversi protagonisti in questa situazione, tra cui Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, che influenzarono molto i coloni, e ovviamente sotto diversi aspetti. Infatti, contribuirono una serie di elementi ad influenzare i coloni, tra tutti gli ideali liberali di molte persone che erano fuggite dall'Inghilterra perché perseguitate per le loro idee, gli ideali illuministi di uguaglianza e libertà e la mentalità della frontiera, cioè il fatto che i coloni si sono creati da soli e si sono sempre autogovernati, quindi non volevano nessuno sopra la loro testa. Nel 1774 venne istituito a Filadelfia un congresso tra i rappresentanti inglesi e quelli delle 13 colonie per trovare un accordo comune. Gli intenti iniziali dei coloni americani erano di rimanere fedeli all'Inghilterra. Nel congresso si chiese di mandare un'altra petizione a Londra, però nel 1775, di fronte al nuovo rifiuto inglese, venne convocato un secondo congresso. E in questo congresso fu affidato a George Washington, che era un ricco possidente della Virginia e che aveva il comando dell'esercito. Durante questo congresso avvenne uno scontro aperto tra le milizie dei coloni e i soldati inglesi e le milizie inglesi furono messe in fuga dopo una sparatoria. Gli inglesi reagirono duramente e così nel congresso emerse fortemente il desiderio di rottura con la madrepatria. Venne approvato il documento stilato da Thomas Jefferson, nel quale venne affermato che ogni individuo doveva perseguire i diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Così, il 4 luglio del 1776 venne stilata la Dichiarazione di Indipendenza. In questo documento i coloni espressero che a malincuore dovevano dichiarare l'indipendenza poiché l'Inghilterra non tutelava i diritti inviolabili di ogni uomo. La dichiarazione, come ho già detto, fu il primo documento ufficiale in cui erano esposti i diritti inalienabili di tutte le persone che lo Stato aveva il dovere di proteggere. E quindi diciamo che alla fine riuscirono ad ottenere ciò che volevano e i maggiori personaggi di spicco e di rilievo erano i tre prima citati. E ovviamente la situazione non cessò in questo modo, ma vedremo come tutto ciò provocherà anche dei veri e propri cambiamenti in diverse parti del mondo, poiché come abbiamo visto la rivoluzione americana non è che colpiva soltanto l'America in sé, ma ovviamente le colonie inglesi e altri territori, Prussia, eccetera, eccetera. Quindi vedremo nella prossima lezione come gli stravolgimenti riguarderanno sempre, per rimanere in questo tema, tutte le parti del mondo e d'Europa. Infatti ci concentreremo sulla Francia con Luigi XIV e soprattutto nelle lezioni ancora più successive con un personaggio molto importante che sicuramente conoscerete, che è Napoleone Bonaparte, e quindi con la Rivoluzione francese. E ovviamente ogni stato a sé aveva le sue idee e i suoi motivi per potersi ribellare, per poter scatenare questa sorta di ribellioni e ovviamente proprio ogni stato aveva le sue problematiche oppure ogni stato viveva proprio nel suo essere. Come abbiamo già visto adesso, ad esempio, l'America viveva di commercio e di espansione coloniale. Mentre magari la Francia vivrà per l'industria. Ognuno vive a sé. E ovviamente gli scontri avvengono principalmente per una questione di interessi, sia a carattere economico che espansionistico. Però la cosa fondamentale è la fine della Rivoluzione americana con la dichiarazione di indipendenza firmata il 4 luglio del 1776. Questa sarà una data molto importante e soprattutto da ricordare, anche perché tutt'oggi è ancora riconosciuta, insomma, questa data del 4 luglio. È un po' come la presa della Bastiglia, un po' come la liberazione italiana, quindi sarà importante. Ricordiamoci sempre che siamo alla fine del Settecento e che quello che colpirà di più l'Italia ovviamente avverrà tra 200 anni, anche meno, ovvero nel momento in cui scoppieranno le due guerre mondiali e non ci vedranno come protagoniste, ma comunque sia contribuiremo in qualche modo. Però l'Italia, diciamo che vivrà questo caos successivamente, non in questi anni. Quindi, come ho già detto, nella prossima lezione vedremo Luigi XIV per poi arrivare a Napoleone e tutto ciò che concerne la Francia.